che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Vediamo la figura di Noè, che è dichiarato uomo integro. E leggiamo, per iniziare, così dal capitolo 6 del libro del Genesi, i versetti da 5 a 12. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: «Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la storia di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Jafet, ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Il mondo sembra essere in balia del maligno, e credo che a memoria d'uomo lo è sempre stato, da quando l'uomo ha cominciato ad ubbidire alla tentazione invece che ubbidire a Dio, dal primo peccato di Adamo. E il maligno continua a moltiplicare il peccato, la ribellione e quindi le situazioni di disarmonia anche tra gli uomini e di oppressione, eccetera, eccetera. L'uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Noè è un'eccezione. Noè è l'amico di Dio che vive in mezzo al mondo, a questo tipo di mondo. Potremmo dire quasi come un fiore che spunta tra i rovi o un fiore che punta nella pozzanghera. È la figura di colui che non pensa a se stesso e per questo non cade nell'ingranaggio del mondo. Noè non pensa alla propria ambizione, alla superbia, al proprio piacere. E perciò Noè viene salvato dall'ingranaggio del male. Il tentativo che Dio fa di salvare Noè dal mondo attraverso il diluvio può essere una risposta alle attese degli uomini che si dicono: ma perché tanto male nel mondo? Come mai Dio non fa morire i malvagi in modo che i buoni restino su questa terra? La vicenda di Noè, il racconto della vicenda di Noè nella Bibbia, credo che vuol dare risposta a queste attese degli uomini che sono stanchi di soffrire per le ingiustizie di altri uomini. E la risposta è abbastanza limpida: sì, anche se Dio eliminasse tutti i malvagi della terra, quelli buoni che resterebbero sarebbero di nuovo capaci di fare il male e ritornerebbero alla situazione precedente, come è successo che noi ci troviamo in un mondo, immersi in un mondo che è nemico di Dio, nemico dell'obbedienza a Dio. In Noè, in quest'uomo giusto, risplende il disegno di Dio. Dio non aveva creato l'uomo perché faccia il male. Dio, quando ha pensato l'uomo, lo ha pensato così come Noè, uno che è obbediente, cioè giusto. Significa che vive nell'obbedienza d'amore, che ama ubbidendo, è giusto. È integro tra i suoi contemporanei, cioè non si lascia scalfire dalla mentalità, dall'opinione pubblica. anche se è solo, rimane fedele. E camminava con Dio. Questo è detto di Noè, questa immagine del camminare con Dio, cioè quasi starsene a braccetto, aver confidenza, aver obbedienza a Dio, cioè tiene Dio presente in ogni momento. Si potrebbe quasi dire lo vede, come i puri di cuore che vedono Dio. Lo tiene presente, lo sente, lo vive presente in ogni momento della sua giornata e della sua vita. Ora quest'uomo giusto, integro, che cammina con Dio, vive in un mondo che non bada più alla presenza di Dio, alla presenza dello Spirito. Vive in un mondo che è divenuto ateo, materialista. Perciò in questo mondo prendono piede i piaceri, le superbie della vita, le varie concupiscenze, così come sono elencate anche da San Giovanni nella sua prima lettera. Vi ricordate certamente quel passo, prima lettera di Giovanni 2, versetto 15. Non amate né il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Queste varie concupiscenze della carne, degli occhi, la superbia della vita, portano... Dio guardò la terra ed ecco essa era corrotta perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Non occorre descrivere questa corruzione della terra perché la conosciamo. Il mondo in cui viveva Noè lo conosciamo perché è lo stesso in cui viviamo noi. Noè viveva in ascolto di Dio. Ecco la differenza tra lui e i suoi contemporanei. Egli ascoltava. Questo ascolto poteva essergli difficile perché era un ascolto che lo rendeva solo, lo distoglieva dall'essere, dal sentirsi uno con gli altri. Lo rendeva alienato agli occhi degli altri uomini. Noi potremmo dire lo rendeva come un eremita, uno che pur vivendo nella città si trova solo, in mezzo a un deserto perché già non c'è nessuno che lo può comprendere, che può condividere il suo ascolto di Dio. Non ha nessun appoggio tra gli uomini. Ed egli invece deve essere un appoggio per i suoi figli, per la sua famiglia. Nonostante che questo ascolto sia difficile, Noè ascolta. E il suo ascolto non è un ascolto di curiosità, ma è perché egli ama Dio e vuol fare quello che Dio dice. Egli fa quanto ascolta. Alcune volte nel racconto che segue viene detto Noè eseguì tutto, come Dio gli aveva comandato, così egli fece. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Noè eseguì tutto. È l'uomo che vive nella piena obbedienza. Per lui il mondo quasi non esiste, non ha influenza su di lui. Per lui esiste Dio. Noè, dal ratto che abbiamo, non condanna il mondo. Con la sua bocca non lo condanna. Nel suo cuore non si formano giudizi o critiche o lamentele o pretese verso il mondo che lo circonda, il mondo disobbediente. Noè non lo troviamo che imprechi contro i peccati del mondo, ma soltanto la sua obbedienza, che lo porta a vivere diversamente dal mondo e a costruire quindi l'arca, è un giudizio del mondo. Certamente il mondo si sente giudicato da lui, anche se Noè non ha nel cuore nessun movimento contro, nessun giudizio contro gli altri. La sua obbedienza suona condanna del mondo, una condanna che diventa esplicita anche senza che egli renda il proprio cuore cattivo o ostile al mondo. Noè lo vediamo restare silenzioso, mite, umile, credente. Egli non giudica, ma la sua vita è giudizio. Nella seconda lettera San Pietro lo chiama banditore di giustizia, uno che annuncia la giustizia di Dio, ma lo fa con la sua vita. È l'uomo integro che rimane fedele a Dio, benché abbia costantemente sollecitazioni alla disobbedienza. Una integrità simile a quella di Noè è vissuta, la vediamo vissuta, da Giobbe e da Daniele, così come dice il profeta Ezechiele al capitolo 14, al versetto 14. Dice che sulla terra Noè può essere paragonato a questi altri due. Ecco, anche se nel paese vivessero questi tre uomini, Noè, Daniele e Giobbe, essi con la loro giustizia salverebbero solo se stessi, dice il Signore Dio. Qui è il profeta Ezechiele per dire quanto era diventato nuovamente peccatore il popolo, che anche se ci fossero stati questi tre santi giusti, Noè, Daniele e Giobbe, anche ci fossero stati questi tre, non si sarebbe salvato il popolo, ma soltanto la loro vita. Noè, Daniele e Giobbe vengono messi sullo stesso piano, proprio per l'integrità della loro fede. Daniele è colui che si trova tra le minacce del re e dei ministri del re a Babilonia, eppure non si lascia smuovere dalle loro minacce, si lascia gettare nella fossa dei leoni. Giobbe si trova a vivere tra amici che lo consigliano la ribellione contro Dio. Quindi sono amici di nome, ma sono nemici della sua fede. Nonostante che egli si trovi in mezzo a queste persone, Giobbe rimane fedele. Così Noè è l'uomo integro, l'uomo che pur sentendosi solo, pur sentendosi contrastato da tutti, rimane fedele a quel Dio che non smette di parlargli, di chiamarlo, di sollecitarlo. Che cos'è l'integrità di Noè? È l'integrità degli altri uomini di Dio e la nostra integrità. Cosa vuol dire questo termine? Io credo che significhi semplicemente il nostro cercare di mantenere puro il rapporto con Dio in queste due dimensioni, non permettere che Dio possa essere giudicato dalla nostra ragione. C'è sempre una tentazione di dire: ma Dio è giusto, Dio non è giusto, te lo sentiamo dire, ripetere ogni tanto, ma se succede tal cosa è segno che Dio non è giusto. Cioè la nostra ragione vorrebbe pretendere di giudicare l'operato di Dio o di attribuire a Dio quello che non è suo. Quando di fronte a del male che succede diciamo: ma Dio non dovrebbe come se il male fosse opera di Dio. Di attribuire a Dio quello che non è suo è fuori dall'integrità del nostro cuore, vuol dire non avere un cuore integro. E l'altro aspetto dell'integrità è il non mettere niente nel cuore al posto di Dio, o non mettere nulla in mezzo tra noi e Lui, come se ci fosse qualcosa che viene prima di Dio. Il primo atteggiamento che ho detto lo potremmo chiamare anche superbia, questo del non mantenere, non giudicare, cioè l'atteggiamento del giudicare Dio è un atteggiamento di superbia che ci mette fuori posto. E il secondo atteggiamento, quello di mettere qualcosa di Dio prima di Lui, è idolatria. Però a guardar bene, anche il primo atteggiamento, quello della superbia, del giudicare Dio, giudicarlo buono o cattivo a seconda dei nostri ragionamenti, anche questo atteggiamento è una conseguenza di una qualche idolatria nascosta nel cuore. Perché ragione, la nostra intelligenza ragiona partendo da interessi che ha. Se nel nostro ragionamento mettiamo l'esistenza lunga su questa terra come valore principale, allora quando muore uno giovane diremmo: ecco, Dio è ingiusto. Ora, questa superbia che ci fa giudicare Dio parte da un'idolatria già presente dentro di noi, l'idolatria del tempo, degli anni, della durata della vita, per esempio. Il libro della Sapienza dice con chiarezza, al capitolo 14, versetto 12, dice così: l'invenzione degli idoli fu l'inizio della prostituzione. La loro scoperta portò la corruzione nella vita. E qui per prostituzione si intende l'infedeltà a Dio, l'infedeltà religiosa. L'invenzione degli idoli è l'inizio di tutto il male. Poi ancora, più avanti, l'adorazione di idoli senza nome è principio, causa e fine di ogni male. Gli idolatri, infatti, o delirano nelle orge, o sentenziano oracoli falsi, o vivono da iniqui, o spergiurano con facilità. È la causa, principio e fine di ogni male. E ancora dice così che rivolgendosi agli idoli gli uomini concepirono un'idea falsa di Dio. Quindi l'idolatria non lascia più libertà all'uomo nel suo rapporto con Dio, perché dà all'uomo un'idea falsa di Dio. Lo fa vedere non più come padre, ma l'idolatria rende Dio simile agli idoli, quindi simile alle idee degli uomini, mentre Dio è sempre superiore. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Che cos'è idolo? Idolo è tutto ciò che viene messo al posto di Dio, quindi non solo statue d'oro e d'argento, amuleti o cose simili, portafortune varie. Ma può venir messo al posto di Dio anche qualche idea che ci facciamo, qualche desiderio, qualche programma di vita, azioni o dei guadagni. Possiamo mettere tante cose al posto di Dio, anche se non sono cose, ma progetti o desideri del nostro cuore, della nostra vita. In fondo, se osserviamo anche il Decalogo, i 10 comandamenti, vediamo come essi sono un aiuto a non mettere nessun desiderio al posto di Dio, nessun desiderio che può sorgere dalla nostra carne o dalla nostra superbia o dalla nostra invidia, eccetera, da non mettere nulla al posto di... è un aiuto contro l'idolatria. Difatti il Decalogo, i 10 comandamenti, cominciano con questa parola: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. E dopo tutto l'elenco dei comandamenti sono un aiuto a non mettere niente al di sopra di Dio o al posto di Dio nel nostro cuore, in modo che i rapporti con gli uomini, il rapporto con Dio stesso e il rapporto con le cose rimanga un rapporto di armonia, di fiducia, di serenità. Perché se vi è messo qualche desiderio al posto di Dio, allora cominciano a rompersi le armonie della vita, l'armonia col creato, l'armonia con se stessi, con gli altri uomini e l'armonia con Dio. Sono proprio la rovina di tutto. L'idolatria, come dice il libro della Sapienza, è l'origine di tutti i mali, principio, causa e fine di ogni male. Se l'uomo conservasse integro il primo comandamento, l'obbedienza al primo comandamento, non ci sarebbe bisogno di tutti gli altri. Tanto che Gesù dirà, che gli apostoli ripeteranno, che l'amore di Dio contiene tutti gli altri comandamenti. Non c'è bisogno di tutti gli altri. Se c'è un amore vero, un amore indirizzato in maniera autentica a Dio solo. Noè è l'uomo integro, salvato con la sua famiglia dal diluvio. È lui che partecipa alla propria salvezza. È lui stesso, Noè, che costruisce l'arca in cui viene salvato con la famiglia. Anche se questa arca che egli costruisce è frutto dell'obbedienza a Dio, di peccare. E già vedremo che uno dei suoi figli sarà nuovamente causa, occasione e causa di una nuova iniquità, di una nuova idolatria che si sparge sulla terra. Quindi sembra quasi, dalla storia di Noè, sembra quasi di vedere che non c'è salvezza. L'uomo non è capace di salvarsi da solo, nemmeno se lui ubbidisce a Dio. Non è capace di dar vita a una generazione libera dal peccato, libera dall'idolatria. E per questo si rende necessario l'intervento, un altro intervento di Dio, che sia più stabile, più profondo di quello della salvezza di Noè dalle acque. Ci vorrà un uomo, un altro uomo integro, che possa essere salvatore di tutti, ma salvatore non solo da un diluvio, bensì salvatore dall'idolatria. E quest'uomo sarà Gesù. Gesù ci viene presentato, quando viene presentato al mondo, quando inizia il suo compito sulla terra, viene presentato proprio come l'uomo integro, che sta 40 giorni nel deserto in mezzo alle tentazioni di Satana e non cede a queste tentazioni. E le tentazioni di Satana sono le tentazioni dell'idolatria, del mettere, dell'avere una falsa idea di Dio, proprio come diceva qui il libro della Sapienza, mettere una idea falsa di Dio al posto dell'immagine di Dio come papà, come padre. Perché se Gesù avesse badato a quelle tentazioni, avrebbe potuto ubbidirle solo falsando l'idea di Dio. Gesù, proprio conservando l'idea vera di Dio, che Dio è Padre, è rimasto integro, che alla tentazione che diceva: se sei figlio di Dio, forma questi sassi in pane, Gesù dentro di sé probabilmente ha ragionato in quest'altro modo: ma se io sono figlio di Dio, ubbidisco al papà, Dio è mio padre, non è uno che io devo imitare nell'onnipotenza, ma è uno che io, a cui io devo ubbidire, perché lui è papà. Quindi rimane integro proprio perché mantiene pura la sua idea di Dio, cioè non idea sbagliata, la sua conoscenza di Dio come padre, mantiene puro il suo amore a Dio come padre. Quindi in quei 40 giorni del deserto Gesù dimostra la propria integrità. Nessun idolo, né quello dell'ambizione, né quello della potenza, né quello del potere, entrano al posto del Padre nel suo cuore. Gesù, in quei 40 giorni trascorsi nel deserto, lo possiamo vedere proprio come il nuovo Noè, il vero Noè, che può salvare non solo la sua famiglia, 8 in tutto, ma può salvare tutta l'umanità. Tutti quelli che si uniscono a lui, pur vivendo in un mondo corrotto, corrotto dalla superbia, dal denaro, dall'ambizione. Anche la vita di Gesù è una vita che suona condanna verso il mondo che lo circonda, benché gli dica chiaramente: io non giudico nessuno. Gesù non giudica nessuno, però la sua vita manifesta un giudizio di Dio. La sua vita manifesta che il comportamento dei capi, dei farisei, degli scribi è un comportamento idolatra. E difatti i sommi sacerdoti stessi alla fine avranno il coraggio di dire: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, che è proprio l'opposto del primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me. E perciò qui Gesù diventa veramente una persona che con la sua vita, col suo comportamento, con la sua obbedienza a Dio, suona condanna dei capi e di quanti seguono i capi. Gesù è il nuovo Noè che è in continuo contatto col Padre, che continua ad ubbidire al Padre, che fa quello che vede fare dal Padre e si sente dire da lui, e non fa nient'altro, non ubbidisce a nessun altro. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Perciò la vita di Gesù è una vita che ci mostra la volontà di Dio nella sua integrità. Ci manifesta il disegno di Dio nella sua integrità, addirittura il volto di Dio nella sua integrità. Gesù è la vera immagine di Dio. L'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, però ogni uomo, col proprio comportamento superbo e non integro, ha falsato questa immagine di Dio. Solo Gesù l'ha mantenuta integra. È un figlio, Gesù, che lascia al Padre la propria difesa e non mette nel cuore nessun sentimento di accusa, di giudizio, di condanna degli altri.
lascia al padre la propria difesa e così lui, il figlio, può veramente manifestare nell'integrità il volto di Dio. Gesù è il nuovo Noè che costruisce anche lui un'arca, invece che col legno e col bitume la costruisce con i suoi discepoli. E l'arca di Gesù è un edificio spirituale, la chiesa di salvezza. Chi entra, chi vi fa parte, può essere salvato dalla malvagità del mondo. In che senso? Non nel senso che non debba essere vittima della malvagità del mondo come Gesù ne è stato vittima, ma nel senso che la malvagità del mondo non entra nel suo cuore. Quindi chi entra in questa arca può ricevere continuamente Spirito Santo nel cuore e non lasciarsi intaccare il cuore dagli spiriti del mondo. Gli uomini in quest'arca trovano riparo dagli spiriti del mondo, e non solo riparo, ma anche ricevono forza e luce dallo Spirito Santo, in modo che partecipano ad essere anch'essi strumento della salvezza di Dio. Dio si serve di tutti quelli che si uniscono, si lasciano riunire da Gesù per salvare l'umanità. Quindi ognuno che entra in quest'arca a sua volta diventa un nuovo Noè, o fa parte di questa missione di salvezza che è di Gesù ma è partecipata dalla Chiesa, salvezza per tutto il mondo. Questo mondo resterà un mondo ostile, il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui, dirà San Giovanni ai suoi cristiani. E Gesù e i suoi discepoli dovrà ripetere ancora: vi mando come agnelli in mezzo a lui. Quindi il mondo rimane ostile e può anche arrivare a mettere a morte i cristiani. Però Gesù stesso prega il Padre perché i suoi non vengano intaccati, rimangano salvi dal male. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Quindi Gesù, quando prega per noi, non chiede al Padre che noi veniamo messi in una situazione di privilegio, dove non abbiamo difficoltà, dove non abbiamo persecuzione, ma chiede che il nostro cuore venga custodito, integro, attaccato al maligno. E a queste parole di Gesù fanno eco ancora gli apostoli, quando raccomandano, come Giacomo, siate perfetti e integri, o San Paolo, possiate essere integri per il giorno di Cristo. Questa integrità può esserci in noi quando c'è Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il dono di Dio, il pane di Dio, viene dato a noi perché noi possiamo diventare con Dio un'unità, una sola cosa con Lui, perché noi possiamo essere strumenti di Dio su questa terra. Perché noi torniamo al Padre con tutto il nostro cuore e così Lui possa adoperarci per trasmettere ancora il suo amore a tutti gli uomini, a quelli che devono essere salvati. E questo Spirito Santo può entrare nel nostro cuore e può diffondersi da noi per mezzo di Gesù. Lo Spirito Santo che Gesù ci ottiene quando siamo uniti a Lui, ci mette in una situazione di confidenza e di amore col Padre, in una situazione di amore e di confidenza così bello e grande, per cui quando amiamo il Padre così nello Spirito Santo, non ci sono più idoli che tengono. Non ci sono idoli che possono appagare l'uomo altrettanto che questa conoscenza di Dio come papà, che questo amore che possiamo donare a Lui. E così l'uomo può, nello Spirito Santo, crescere, aumentare anche la propria integrità, lasciarsi liberare sempre di più dagli idoli che il contatto col mondo ci ha incrostato addosso, può essere purificato sempre di più. L'uomo che vive così, ricevendo Spirito Santo dal Signore Gesù, non ha bisogno più di tanti sforzi, di tante cose, perché questo Spirito stesso pian piano lo trasforma, lo purifica, lo rende luminoso, trasparente di Dio. Quindi per noi cosa si tratta di fare? Semplicemente questo: tenerci uniti a Gesù, perché è da Lui che riceviamo lo Spirito Santo ed è per mezzo di Lui, per mezzo dell'amore a Lui, che lo Spirito Santo può attraverso di noi riversarsi sul mondo e cambiare e trasmettere i valori eterni al mondo che ci circonda. La nostra integrità così diventerà uno strumento della salvezza che Dio vuole diffondere a tutti gli uomini.
Io non cerco nulla e non so perché, ma quando sei venuto nei giorni miei, Gesù, più che grande sei te che sento dentro me, come cerchiato all'acqua mi fa venire a te. Alleluia, mi basti solo tu. Alleluia, grazie Signore Gesù. Grazie Signore.